secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Da dare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. E disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. E disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
È sempre importante, quando si ascolta un brano di Vangelo, anche saperlo collocare nella trama narrativa del Vangelo. Nel capitolo precedente Luca aveva enunciato le famose parabole della misericordia ai farisei. In questo capitolo parla ai discepoli. Una delle immagini che ricordo del Vangelo, per i discepoli, soprattutto per coloro che poi eserciteranno un ministero di responsabilità nelle comunità, una delle immagini è quella dell'amministratore. La situazione singolare di questa parabola è: un padrone è defraudato e loda chi l'ha defraudato. Strano. Allora, o c'è qualcosa che non capiamo noi, oppure c'è proprio una dimensione, diciamo, dei beni del padrone molto diversa da quella che noi normalmente calcoliamo. Una piccola annotazione, diciamo, di natura proprio linguistica. Qui viene tradotto, no, nell'elogio del padrone, l'amministratore dice con scaltrezza. A volte si trova anche con furbizia, no? Ma questo significato porta lontano dall'intenzione del padrone. Basta pensare che questo stesso termine, che qui traduciamo con scaltrezza, rispetto alle vergini, alle famose 10 vergini, no? Quelle 5 prudenti, 5 stolte, è tradotto con saggezza. Quindi questa scaltrezza ha a che fare con la saggezza. Ora, la saggezza in rapporto a che cosa si gioca? E questo è il problema. La deduzione che fa il padrone quando dice: i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce, a cosa si riferisce? Allora, se io devo fare, che so, un investimento, cerco di calcolare bene, magari resto fregato, però cerco di calcolare bene, in modo che rispetto a quello che io mi aspetto possa avere un vantaggio. E tutti ci si muove così. Nello spirito ci si muove così. E questo è la, come dire, è la specie di appunto che Gesù fa e dice: ma voi, almeno, muovetevi con la stessa saggezza con la quale le persone si muovono in questo mondo. Allora, la domanda sarebbe: quando noi usiamo nella nostra vita, immaginate tutte le circostanze che viviamo, usiamo dei beni di questo mondo, rispetto a che cosa la vita, i beni hanno valore? Se non si coglie rispetto a che cosa, si rischia molto, nel senso di non sapendo in base a che cosa si ottiene il vantaggio, noi dilapidiamo inutilmente. È come se non riusciamo mai a cogliere l'obiettivo. E in un certo senso è il non sappiamo cosa fare. Uno dei rimproveri, pensate alla parabola dei talenti, no? Uno dei rimproveri che il Signore fa non è rispetto alla cattiveria o alla malizia, all'incapacità, no? È rispetto alla grettezza, chi nasconde il tesoro. È come di dire: ma allora, tu non hai avuto questo e quello, ma sei vivo, ti è stato dato la vita. Non è una cosa scontata questa, perché non farla valere? Allora, la grettezza è quello di far valere le cose solo se funzionano per i nostri interessi. Invece, il dono della vita come tale ha un risvolto di gratuità, di dono che viene fatto da Dio a noi, che il nostro cuore o lo sente e allora si dispone a fare, ma se non lo sente si chiude. La cosa veramente, diciamo, tragica per il nostro cuore è che si chiude e diventa lamentoso. E questa lamentela riguarda la vita, se stessi, il mondo, e alla fine riguarda Dio. Quando la lamentela è così totale, l'uomo non sa più cosa fare, non è più nella condizione di fare qualcosa di saggio. Allora la parabola, proprio questa parabola, vuole evitare questo esito del non sapere cosa fare. La prima deduzione è, sarebbe una specie di applicazione dell'invocazione del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti, con noi rimettiamo i nostri debiti. Allora, in un giudizio di situazione di me davanti a Dio, io ho combinato un guaio, ho dilapidato, non ho i soldi per saldare il debito, in assoluto, non c'è niente. Allora, sono condannato, sono tagliato fuori dalla vita. Non posso più vivere la vita in modo bello? Il Vangelo dice: no, tu modo c'è. Allora, è inutile che tu cerchi di rabbonire il tuo padrone, perché tanto non ce la fai. L'unico modo di, diciamo, di toccare le corde del cuore del padrone è quello di rivolgersi ai suoi servi. Allora, io non posso più saldare il debito, ma io posso condonare i miei. Quel condonare i miei mi ottiene quell'elogio presso il padrone che io avrei cercato invano se avessi voluto o dovuto saldare il mio. E sarebbe il discorso, in fondo si può esprimere così: ogni atto di onore che voi fate ai vostri fratelli è un pungolo che lui si misericordia a voi. I meriti presso Dio non agiscono i miei per me, possono solo agire i miei per i fratelli, per gli altri. I meriti sono solo energie di intercessione, non richiesta, non rivendicazione di qualcosa. Allora, in questo contesto, imparare a vivere in modo che in tutte le circostanze, qualsiasi sia, io custodisca sempre l'onore per i miei fratelli, questo è l'unico modo che io ho per avere dalla mia parte il padrone. Perché quel servo che io, diciamo, ho onorato è figlio suo come me. Allora, io non posso toccare direttamente il cuore del padrone, ma posso arrivarci toccando i suoi figli. Nell'antichità, lo ricordo spesso questo, non è che si insistesse tanto sul fatto abbiate la carità, cercate di amare i vostri fratelli. Non viene mai detto. Viene detto, vuoi custodire la carità? Tu onora molto di più di quello che merita il tuo fratello e tu la carità non la perderai mai. Quindi onorare i fratelli molto più di quello che meritano è la via, secondo me è l'unica, è la via per poter arrivare al cuore del padrone, al cuore del Signore. Ora, questo è un pensiero di Sant'Agostino. Dice, ma perché i figli della luce sembrano così stupidi rispetto ai figli di uomini di questo mondo? E perché si perdono nella materialità del presente e non sanno mai intuire la prospettiva del futuro. Se l'uomo non sa cogliere oltre quella che è la materialità dell'evento, cioè che cosa si gioca nell'evento, se non sa cogliere questo oltre, implode, non ha spazio, non riesce a prosperare. Allora, questo lo dice, e sarebbe tutto l'inizio del discorso, fate memoria dell'amore di Dio, non dimenticate. Allora, quando il cuore riesce ad aprirsi alla memoria di quello che Dio ha fatto per noi, fondamentalmente è, se noi teniamo il cuore aperto a Gesù, che è il testimone per eccellenza dell'amore di Dio per noi, allora ogni evento è come, può stare aperto alla grazia del regno. Quella grazia del regno è esattamente quella che riempie il nostro cuore, anche quando noi siamo in ammanco, anche quando noi siamo nella impossibilità di presentarci, perché la faccio più di te, non ce l'abbiamo più. Allora, il percepire che il futuro è il tempo di Dio che viene a noi, non che noi andiamo al futuro, ma che viene a noi con il suo perdono, allora vuol dire che noi diventiamo capaci di aprire il presente alla storia di Dio. La nostra storia diventa storia sacra. Uso un'immagine che in genere usano i ragazzi, no? Quando uno si innamora dell'altro dice, ma sì, è una storiella. Sì, non è. Mi è giusto. A volte dice, no, questa è una storia seria. Quando dice una storia seria vuol dire che tutta la disponibilità dell'energia del cuore è a disposizione di questa cosa. Noi abbiamo una storia seria. Ce l'abbiamo. Se non c'è una storia seria, noi non solo siamo nell'atteggiamento di questo amministratore disonesto, guarda che ti tolgo tutto, ma siamo come bloccati. E adesso cosa faccio? Sono come bloccati. bloccato, sono come impossibilitato a... Almeno, siamo un po' furbi come quelli di questo mondo che non si danno mai per vinti se vogliono raggiungere un obiettivo, se hanno un vantaggio da ottenere. E questo è il vantaggio. Allora, quello di non implodere nella materialità delle cose, perché è l'amore di Dio che viene a noi e che apre il nostro presente al suo futuro. E il futuro di Dio, pensate, è già stabilito da tutta l'eternità. Non è un futuro di cui noi non sappiamo nemmeno com'è, cos'è. Noi sappiamo già che l'amore di Dio comunque prevale, ma se non tocca il nostro cuore, se noi non lo godiamo, se noi non lo sentiamo, ma che ce ne frega saperlo? Allora, l'invito è lasciatevi toccare, cioè lasciate che questo futuro di Dio, che comporta questa manifestazione, no, della grandezza e del suo amore per noi, tocchi e apra il vostro presente al suo futuro, che è il tempo eterno, cioè dove realtà che si vive non è più soggetta a mortificazione, e sarebbe l'immagine dell'uomo che vive ormai libero da tutto perché gode dell'amore di Dio, non per sé, ma di quell'amore di cui lui si fa tramite perché arrivi a tutti. Questa è